su RWS insieme a me c'è Cesare Zausa, laureato in teologia. Rifletteremo insieme su un argomento spirituale. Ciao Cesare.
Ciao Alessia, ciao a tutti.
Allora, proseguiamo il nostro percorso, stiamo facendo proprio un viaggio tra le montagne di cui ci parla la Bibbia, siamo arrivati ormai dopo diverse tappe al Nuovo Testamento, quindi il nostro viaggio è arrivato qui.
Esatto, e a proposito di viaggi, pensavo di iniziare con questa esperienza personale, no? Io penso che quando tutti quanti noi facciamo un viaggio portiamo con noi un dispositivo per immortalare dei momenti o dei paesaggi in modo che possano restare impressi per sempre, no? Almeno fin quando c'è memoria nel dispositivo, penso magari ai telefoni, no? Che ogni tanto tocca fare un po' di pulizia.
Sì.
Ecco, io vorrei fare un esempio personale di quando, durante un viaggio con i miei genitori, portai una macchina fotografica che mi avevano regalato da poco, no? Era una fotocamera per bambini, quindi non era una fotocamera professionale, però insomma le foto le faceva, il rullino si metteva e quando schiacciavi il pulsante imprimeva nella pellicola l'immagine. Allora mi divertivo a riempire in questo viaggio i rullini, alcuni rullini di quelle immagini e quei momenti che catturavano la mia attenzione. Ritornati poi a casa, i miei genitori hanno portato a sviluppare i rullini che erano stati riempiti delle fotografie, e quando ritirarono il lavoro del fotografo non stavo più nella pelle per vedere quello che era successo. No?
Oggi abbiamo un po' perso questa attesa del vedere quelle foto com'erano le foto, Cesare, a proposito.
Ecco, se siete curiosi, di quasi 40 foto che avevo fatto, solamente due erano venute infuocate bene.
Ecco.
Giustamente, insomma, non ero alle prime mie esperienze da fotografo, la macchinetta non era un granché, però quello che su cui mi piacerebbe concentrarmi era il fatto che che quando facciamo una foto è importante vedere su che cosa stiamo concentrando il nostro focus, no? E quindi su cosa stiamo ponendo attenzione? Siamo sicuri che l'obiettivo sia libero da qualsiasi intrusione? Siamo sicuri che la macchina sia infuocata bene? Ecco, in cima alla montagna di oggi, che scaleremo oggi, è bene che il nostro focus sia settato alla perfezione.
Ecco, allora iniziamo questo viaggio, Cesare, raccontaci un po' di questa montagna e di cosa accade su questa montagna.
Ecco, per chi lo vuole magari leggere successivamente, siamo in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, e non siamo proprio sul monte, no? Però si parla del monte Garizim. Gesù, per dare un po' di contesto, sta viaggiando, sta tornando dalla Giudea alla Galilea, quindi si sta dirigendo verso il nord del territorio di Israele, e per fare ciò si trova a passare dalla Samaria, più precisamente per la città di Sicca. Ecco, ora la situazione tra giudei e samaritani non era una bella situazione sociale, c'era un po' di attrito, diciamo proprio che c'era dell'odio anche, no? tra questi due popoli. Ecco, l'episodio prosegue, e a un certo punto Gesù, stanco del viaggio, decide di riposarsi presso il pozzo di questa città di Sicar, costruito da Giacobbe stesso, da uno dei patriarchi del popolo di Israele, centinaia di anni prima. Ecco, l'orario era mezzogiorno, quindi immaginiamo Gesù a mezzogiorno, immaginiamo il caldo, immaginiamo il sole, che si siede al pozzo. L'orario è molto importante in questa storia perché proprio in quel momento si avvicina una donna. Era usanza per le persone andare al pozzo a prendere l'acqua nelle ore più fresche della giornata, perché è un lavoro faticoso, certo. Devi tirare sul secchio più volte per poter prendere l'acqua che ti serviva durante la giornata, ma anche al tempo stesso il pozzo era un po' come il bar di oggi, no? In cui tutti vanno per incontrarsi e scambiare due chiacchiere. A mezzogiorno invece, sotto il sole cocente, presso il pozzo non c'è nessuno, quindi chiunque andava lì lo faceva sostanzialmente mosso da alcune di queste motivazioni: vergogna, paura o imbarazzo. Non voleva essere visto sostanzialmente.
Ecco, quindi questa donna, insomma, anche lei non voleva essere vista, invece incontra qualcuno.
E dato, immaginiamoci poi lo stupore di questa donna, convinta di non trovare nessuno, appunto, vedere un uomo, ma non tanto un uomo, un giudeo, in una città samaritana, fermo presso il pozzo a mezzogiorno. Un uomo con cui successivamente dà vita a un dialogo, no? Ecco, Gesù attira l'attenzione di questa donna con un comportamento del tutto sorprendente e anche in qualche modo misterioso, se vogliamo dirlo. Il dialogo va avanti un po', noi non lo affronteremo tutto, quando a un certo punto nasce nella donna, ai versetti 19 e 20, la necessità di fare una domanda a Gesù. E dopo averne riconosciuto le caratteristiche del profeta, gli domanda: I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte, non si vedeva il monte Gerizim in lontananza, e voi dite che Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Quindi questo dubbio, questa diatriba, questa sfida, no, tra monti, dove dobbiamo adorare, a Gerizim o a Gerusalemme? Perché anche qui c'erano degli altari al Signore. La donna sentiva la necessità di chiedere a Gesù, questo uomo straniero e misterioso, uno dei dubbi cruciali, che era appunto nella domanda: dove si deve adorare Dio? La risposta che Gesù le dà, secondo me, ha dell'incredibile. Gesù le dice: né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre, ma in spirito e in verità. Ecco, un giudeo che non sponsorizzava l'adorazione a Gerusalemme era come un allenatore di calcio che non affermasse che la sua squadra poteva vincere una determinata partita, no? Quindi era qualcosa di inusuale, assolutamente inusuale. Sì. Però la risposta di Gesù, secondo me, ci fa capire un elemento molto importante. L'adorazione non è legata a un luogo, bensì a una persona. L'adorazione non concerne dove ti trovi, ma a chi ti stai rivolgendo e quanto conosci di quella persona. Questo forse ci fa capire dalle parole di Cristo che più ci sforziamo di approfondire la relazione con Lui, meglio potremo adorarlo. E che inoltre questa adorazione è un atto continuo, in quanto è difficile rimettersi spiritualmente in forma se ci alleniamo solo un giorno o due a settimana. Capiamo quindi come l'adorazione sia più uno stile di vita vero e proprio.
Ecco, questo è importante. Interessanti anche gli spunti che ci ha dato Cesare fino a questo momento, ma tra poco approfondiremo ulteriormente il tema dell'adorazione. Sono Alessia Calvagno, qui con me su RWS c'è Cesare Zausa, laureato in teologia, e stiamo proseguendo il nostro viaggio puntata dopo puntata tra le montagne della Bibbia. Siamo nel Nuovo Testamento, nel Vangelo secondo Giovanni, e prima ci hai raccontato una storia, la storia dell'incontro tra una donna samaritana e Gesù. Ecco, questa donna a un certo punto ha una domanda per lui, insomma dice: dove si deve adorare Dio? E quindi Gesù, abbiamo visto che le fa capire che l'adorazione non è legata a un luogo ma a una persona. E continuiamo anche noi con le domande, Cesare, e passiamo a questa di domanda: come adorare?
Ecco, io penso che quando affrontiamo questa domanda una premessa sia doverosa. La Bibbia in generale non parla di un modo migliore di un altro nei confronti dell'adorazione. Quindi non c'è un modo in cui la Bibbia dice tu devi adorare così, non c'è. Perché la Bibbia fa esempi di adorazione e adorazioni con intere orchestre di strumenti, come di canti a cappella. La Bibbia fa anche esempi di adorazione di gruppo, come di adorazione in solitaria. Ecco, quindi la Bibbia dice che non c'è un modo migliore di un altro di adorare, e noi non ci concentreremo su questo. Ci soffermeremo però sulle caratteristiche della nostra adorazione. Gesù, infatti, rivolgendosi alla donna samaritana, parla di adorazione in spirito e verità. Queste sono le due caratteristiche principali che dovrebbe avere l'adorazione del nostro tempo. Ecco, per essere molto diretti, potremmo dire che l'adorazione è qualcosa che dovrebbe nascere dentro di noi, quindi in spirito e non imposto da fuori. E la seconda caratteristica è che deve quanto più corrispondere a verità. Ecco, che cosa vuol dire questo? Dobbiamo stare attenti in modo da offrire un tipo di adorazione che possa essere basata su degli insegnamenti teologici appropriati. Quello che mi sento di suggerire in questo momento riguardo alla verità della nostra adorazione riguarda il fatto che l'adorazione dovrebbe essere incentrata su Dio e mettere Dio al centro. Lui deve essere soggetto e oggetto della nostra adorazione. Quando adoriamo, quando cantiamo, quando ascoltiamo anche dei canti cristiani, proviamo a farci la domanda: su cosa mi sembra si stia mettendo il focus? Quel focus di cui quella macchina fotografica deve essere sempre settata bene? Ecco, questo focus è messo su Dio, sulla mia esperienza, sui miei sentimenti, sulla bravura del pianista o del chitarrista? La risposta migliore credo sia che Dio deve essere sempre il protagonista di tutti i momenti di adorazione che facciamo. Appena vediamo che forse quel soggetto sta un po' cambiando, non è ben definito, ecco che dobbiamo stare attenti, rimettere bene, risettare bene il nostro apparecchio, la nostra macchina fotografica, e riprendere la strada giusta, ecco.
Certo.
Vorrei fare un esempio, no? Anche per far capire meglio questo. Quando compriamo dei fiori alla persona che amiamo, cosa gli diciamo quando glieli diamo? No? Gli diciamo: guarda che bei fiori ho scelto per te, come sono stato bravo. Oppure gli diciamo: ho comprato questi fiori perché sono belli come sei bello o bella tu. Ecco, notate la differenza di focus?
Mm-hmm. Ecco Cesare, ma come facciamo a capire se abbiamo impostato bene questo focus?
Ecco, qui forse ci viene in aiuto la seconda parte, che in realtà era la prima, no? Dell'affermazione di Gesù, perché Gesù ci dice: adorate in spirito. Mm-hmm. Abbiamo detto che quindi deve venire da dentro di noi questa adorazione, non può esserci imposta, non può esserci qualcuno che ci adora, no? L'adorazione parte da dentro di noi. Mm-hmm. Ma il nostro corpo è anche il tempio dello Spirito Santo, secondo quello che ci dice la Bibbia, no? E se lo lasciamo entrare, questo Spirito, lui ci dirà o ci aiuterà a capire al meglio se un determinato tipo di adorazione per noi sia giusto o sbagliata. Ecco che quindi lo Spirito Santo dovrebbe essere la nostra guida personale nel campo dell'adorazione. Proviamo a fare un piccolo esempio per concludere, no? Dopo essere andato a riprendere l'arca del patto che era stata lasciata a casa di un israelita, Davide, entrando a Gerusalemme, si lascia andare a un ballo sfrenato davanti a quest'arca. Tanto che la Bibbia, in 2 Samuele 6,14, dove viene raccontato questo episodio, ci dice che saltava e danzava Davide a tutta forza davanti al Signore. Proviamo a immaginare questa scena. Avete mai visto qualcuno ballare in modo sfrenato, il più sfrenato? Ecco, quello è Davide. Fate questo parallelismo. Poco più tardi, nello stesso episodio, nello stesso capitolo, Mical, figlia di Saul e moglie di Davide, lo rimprovera per quel comportamento e lo accusa di essersi scoperto davanti agli occhi delle serve e dei servi come un uomo da nulla, no? Un Davide praticamente nudo.
E come risponde Davide?
Davide risponde così: l'ho fatto, stiamo leggendo in 2 Samuele 6, l'ho fatto davanti al Signore che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi principe di Israele, del popolo del Signore. Sì, davanti al Signore ho fatto festa, anzi mi abbasserò anche più di così e mi renderò umile ai miei occhi, ma da quelle serve di cui parli, proprio da loro sarò onorato. Questo era il focus di Davide. Su cosa è incentrato? Su Dio. L'ho fatto davanti al Signore, so che il Signore mi sta guardando, volevo adorare il Signore perché ha scelto me al posto di Saul e per questo fatto, perché io ho ballato così tanto, ho dato una grande testimonianza alle altre persone e mi onoreranno per questo. Quindi, per concludere, no, questo nostro messaggio, l'adorazione credo sia un tema molto personale alla fine dei conti, no? Perché abbiamo detto che deve partire da dentro di noi.
Sì.
E per questo è anche difficile fare una casistica, una classifica, una lista di cosa sia giusto o cosa no. Ma al tempo stesso penso che l'adorazione può dire tanto del nostro rapporto con Dio quando siamo in mezzo alla gente, quando diamo prova di questa adorazione. Tutto ciò che dobbiamo fare, secondo me, è essere certi che quelli che sono intorno a noi capiscano chi sia il centro dei nostri gesti e delle nostre voci.
Ecco, siamo giunti al termine di questa nostra riflessione oggi insieme a Cesare Zausa, laureato in teologia. Grazie davvero Cesare, e ci sentiamo alla prossima scalata. Ciao Cesare.
Alla prossima.